L'unica inchiesta sulla russificazione. Dalle fonti che abbiamo analizzato oggi emerge una domanda fondamentale, quasi brutale nella sua semplicità. Cosa succede in un territorio occupato dopo che i combattimenti, quelli principali, si sono fermati? Già. La risposta che troviamo, non parla solo di controllo militare, di soldati per le strade, parla di qualcosa di molto, molto più profondo, un processo che le fonti chiamano russificazione. Esatto, non è un'occupazione, è una trasformazione e l'obiettivo della nostra analisi di oggi è proprio questo, smontare questa macchina pezzo per pezzo, capire come funziona basandoci sulle testimonianze e sulle analisi che abbiamo letto. E la parola macchina è perfetta, perché ciò che emerge non è una serie di azioni casuali, ma una strategia integrata con ingranaggi che lavorano insieme. Parliamo di una campagna su più fronti, che non mira solo al territorio, no, mira all'identità, alla memoria, persino ai legami familiari delle persone. Quindi, oggi esploreremo proprio questi ingranaggi. Esatto. E vedremo come un semplice passaporto diventa un'arma, che si riprogetta la demografia di intere regioni, come si combatte una guerra nelle aule scolastiche e infine come si costringono le persone a combattere contro il proprio stesso popolo. Ok, iniziamo da un dettaglio che, leggendo le fonti, mi ha colpito moltissimo per la sua apparente banalità, il passaporto. Cioè, come può un semplice documento burocratico diventare uno strumento di controllo così potente? È proprio questo il punto e le testimonianze sono agghiaccianti. C'è la storia della nonna di un ex poliziotto che è stato torturato, imprigionato. Lei, per riuscire a superare i checkpoint e portargli del cibo, ha dovuto prendere un passaporto russo. Non era una scelta ideologica, chiaramente. No. Era sopravvivenza per lei e per il suo nipote. Questa storia è l'emblema del meccanismo. Le fonti descrivono un sistema in cui la vita di tutti i giorni viene resa impossibile senza quel documento. Viene detto esplicitamente alle persone: niente passaporto russo, niente pensione e non solo, immagino. No, non puoi andare in ospedale, non puoi registrare una proprietà, non puoi trovare un lavoro, addirittura non si può comprare una SIM per il telefono. Ho letto. Nemmeno quella. E la scelta è tra la propria identità nazionale e quella possibilità di vivere una vita, diciamo, minimamente normale. E la scala del fenomeno è enorme. Una delle analisi che abbiamo letto parla di quasi 2 milioni di passaporti già consegnati nelle 4 province annesse. Quasi 2 milioni. A questo ritmo non solo si tratta più di casi individuali, è una politica di massa. Esatto, e questo trasforma la burocrazia in un'arma psicologica. Le fonti suggeriscono che l'obiettivo non è solo contare o registrare persone, ma spezzarne la volontà. Ma in che senso? Ma prova a pensare a questo. Ogni volta che qualcuno usa quel passaporto per comprare il pane, per ritirare la pensione, per portare il figlio dal medico, è costretto a un micro ricatto di sottomissione. Moltiplicati per milioni, giorno dopo giorno, Questo ha un effetto devastante sull'identità collettiva. Una delle fonti traccia un parallelo molto efficace con il sistema sovietico dei trasporti interni che controllavano dove si poteva vivere e lavorare. E ma qui c'è una dimensione in più. C'è una dimensione in più, non è solo controllo, è assimilazione forzata. Quindi non si tratta di convincere persone a diventare russe, ma di creare una realtà in cui semplicemente non hanno altra scelta che agire come se lo fossero. Praticamente sì. È una forma di coercizione per sfinimento, una coercizione silenziosa. Precisamente. Il passaporto diventa il primo passo, il prerequisito per tutto il resto, diventa salvezza e trappola allo stesso tempo. E una volta che sei nella trappola, la macchina passa alla fase successiva e qui la strategia si fa ancora più brutale. Quindi il primo passo è legare le persone con la burocrazia. Ma cosa succede quando questo non basta? Succede che si passa alla forza. E le fonti ci dimostrano un passo successivo: sradicare fisicamente le persone dalle loro case. Si parla del cosiddetto programma di sviluppo della Siberia. Ufficialmente è un progetto economico da 700 miliardi di rubli. Ma in realtà, secondo le analisi che abbiamo letto, è un'altra. Esatto, e lo dipingono come una copertura per deportare sistematicamente gli uomini a migliaia di chilometri di distanza. È un'operazione metodica pianificata. Si menziona l'esistenza di vere e proprie quote imposte da Mosca e distretti occupati. Eh sì, è un numero prestabilito di famiglie da trasferire. E prima ancora del trasferimento c'è un passaggio intermedio, i cosiddetti centri di filtrazione. E cosa sono le testimonianze? Lo descrivono come un limbo terrificante, dove gli uomini in particolare vengono interrogati, spesso picchiati e se ritenuti inaffidabili o sospettati di avere legami con l'esercito. Beh, e poi scompaiono, semplicemente scompaiono. Un momento, una delle fonti usa un'espressione incredibilmente forte, Gulag 2, ma è un'iperbole che sottolinea la gravità o le analisi tracciano dei paralleli operativi concreti con il sistema sovietico? Ed è una domanda importante. Le fonti chiariscono che non è una replica esatta. Ecco, lo scopo principale dei gulag sovietici era il lavoro forzato su scala industriale. Qui la logica descritta è prima di tutto la demografia, quindi l'espressione serve a sottolineare la natura statale, sistematica e disumanizzante del processo. E l'obiettivo è duplice: da un lato svuotare le città ucraine dalla loro popolazione originaria, che potrebbero essere un nucleo di esistenza, resistenza, e usarla per ripopolare. Ripopolare le regioni remote e spopolate della Russia, come la Siberia, dove sono più facili da controllare. Esatto, isolati, lontani da casa, non più facili da assimilare. E l'altro lato della medaglia, cosa succede alle case e alle città che vengono svuotate? Avviene la sostituzione. Le fonti parlano chiaramente di case e appartamenti confiscati a Mariupol, a Melitopol, Crimea. E a chi vengono dati? Vengono offerti a coloni russi, spesso funzionari, militari, lavoratori. E lo fanno attraverso prestiti agevolati, incentivi statali. Quindi si rimuove una popolazione per prevenire il dissenso futuro e la si rimpiazza con una leale. Ma questa è una vera e propria ingegneria demografica, progettata per cambiare la composizione etnica e culturale di una regione in modo permanente. Ed è agghiacciante. Si attacca al presente sradicando gli adulti e le fonti che mostrano che c'è un attacco simultaneo al futuro e si colpisce il bersaglio più vulnerabile di tutti, i bambini. Eh sì. Le storie personali che emergono sono quasi insopportabili. C'è quella di Kirill, un ragazzo mandato in un campo estivo in Crimea, che poi si è rivelato essere un campo di rieducazione. Con la scusa della vacanza. Esatto, e ogni mattina era costretto a cantare l'inno nazionale russo e canzoni patriottiche. E quando un giornalista gli chiede cosa provava, la sua risposta è: non posso dirlo in modo educato. E dice tutto, appunto. Queste storie individuali sono fondamentali perché ci mostrano il meccanismo dall'interno. I bambini vengono allontanati dalle famiglie con la scusa di un periodo di riposo lontano dalla guerra. Una volta lì, vengono sottoposti a un indottrinamento intensivo. Ma che tipo di indottrinamento? Beh, si insegna loro una versione riscritta della storia in cui l'Ucraina non è mai esistita come nazione sovrana. Si conducono addestramenti militari e l'obiettivo è di cancellare la loro identità, una, e sostituirla con una nuova, russa e patriottica. E di fronte a questo ci sono anche atti di incredibili. Il direttore dell'orfanotrofio di Kherson, durante l'occupazione, ha nascosto tutti e 52 bambini nella sua struttura, affidandoli segretamente ai dipendenti e alle loro famiglie. Ma è un rischio enorme, enorme. Inventando storie di malattie contagiose per tenere lontani i soldati, ma c'è anche il rovescio della medaglia. La direttrice dell'orfanotrofio Maleutka, che racconta di essere stata costretta sotto la minaccia di 10 fucili a consegnare 60 bambini. 60. Alcuni e pochi mesi tra gli anni 0 e 4 anni. E a volte recupero una corsa contro il tempo. C'è una storia che colpisce particolarmente quella di Xenia, una ragazza di 17 anni. Ha viaggiato da sola per andare a recuperare il suo fratello di 11 anni. Per 8 mesi gli avevano fatto quello che lei chiama il lavaggio del cervello, insegnandogli a odiare il suo paese. Beh, questo è terribile. E quando lei è arrivata a riportarlo a casa, lui all'inizio non la riconosceva, la vedeva come un'estranea, un nemico. E c'è già una famiglia russa pronta ad adottarlo. Esatto, Xenia è arrivata appena in tempo. Questo ci fa capire che non si tratta di casi isolati o di iniziative di qualche funzionario locale. E questo assolutamente no. Le fonti descrivono una politica di Stato deliberata, sistematica. Le stime parlano di oltre 20.000 bambini deportati. 20.000. E sono state identificate circa 200 strutture in Russia e nei territori occupati dedicati a questa rieducazione. E per rendere questo processo il più reversibile possibile, un'analisi ricorda un decreto firmato da Putin nel 2022. E cosa dice questo decreto? Semplifica e accelera le procedure per l'adozione di questi bambini ucraini da parte di famiglie russe. Le rende di fatto definitive e quasi impossibili da contestare legalmente. Beh, in pratica è un rapimento legalizzato. Una delle fonti lo definisce, senza mezzi termini, rapimento sponsorizzato dallo Stato, mascherato da carità. Non è un caso che la Corte Penale Internazionale abbia spiccato un mandato di arresto contro Putin e la sua commissaria per i diritti dell'infanzia proprio per questo, per la deportazione legale di bambini. Esattamente. Quindi la popolazione è controllata con i passaporti, in parte è sostituita con la deportazione e il suo futuro viene riscritto attraverso i bambini. Ma cosa succede agli uomini che rimangono? E per loro c'è l'ultimo ingranaggio. Le fonti descrivono l'ultimo, o forse più brutale, ingranaggio di questa macchina, la coscrizione forzata. Esatto, i dati sono impressionanti. Si parla di oltre 46.000 uomini arruolati forzatamente solo in Crimea e nel Donbass dal 2022. 46.000. Le testimonianze descrivono interi villaggi svuotati della loro popolazione maschile e la logica, come analizzata nelle fonti, è duplice e spietata. E vediamo la prima. Primo. Si elimina fisicamente ogni potenziale focolaio di resistenza sul territorio. E la seconda, secondo, attua una rottura psicologica e identitaria devastante. Si costringono uomini ucraini a indossare l'uniforme russa e a combattere, e spesso a morire, contro i propri connazionali. E come vengono impiegati? Molte fonti riportano che vengono usati come carne da cannone, mandati in prima linea come scudi umani o in assalti suicidi. E qui si chiude il cerchio. Torniamo al passaporto. Questa è la trappola definitiva, giusto? Ed è una trappola definitiva. Il documento che hai preso per poter comprare medicine per la tua madre o per continuare a lavorare ora diventa il motivo per cui vieni mandato a morire al fronte. Esattamente. Questo, ed è proprio questo, il sistema perverso che viene descritto. Una volta che hai il passaporto russo, sei legalmente un cittadino russo e quindi sei soggetto alla leva, e quindi sei soggetto alla leva militare. La fuga diventa quasi impossibile e sembra che questo processo stia accelerando. Ma in che modo? Un report recente menziona la sostituzione dei cicli di leva stagionali con la coscrizione obbligatoria attiva tutto l'anno. Centinaia di uomini vengono rastrellati per le strade ogni poche settimane. È un modo per dissanguare il territorio della sua forza lavoro e della sua capacità di resistere. Ma c'è un'altra conseguenza di tutto questo. Una zona grigia incredibilmente complessa che emerge dalle fonti. Cosa succede quando un territorio viene liberato? Cosa ne è delle persone che sono rimaste e che hanno vissuto sotto occupazione? È un tema delicatissimo. Le autorità ucraine, secondo un articolo, hanno avviato oltre 1.300 inchieste per collaborazionismo. E qui si apre un capitolo dolorosissimo. Una delle fonti intervista un avvocato ucraino specializzato in diritti umani, che definisce l'attuale legge sul collaborazionismo inadeguata. Ma perché inadeguata? Sostiene che è troppo ampia. Non riesce a distinguere tra chi ha attivamente aiutato l'occupante e chi ha semplicemente cercato di sopravvivere, e questo, a suo dire, porta a possibili violazioni dei diritti umani. Quindi, secondo le fonti, dove si traccia la linea? Se un medico continua a lavorare in un ospedale, ora gestito dagli occupanti, per curare i suoi pazienti, è un collaborazionista? Questo è un dilemma. E il panettiere che continua a fare pane per la sua comunità? Le fonti offrono una prospettiva su questo? Le fonti evidenziano proprio questa impossibilità di tracciare una linea netta. Raccontano la storia di un uomo di 76 anni. Dopo essere stato arrestato e picchiato dagli occupanti, è stato poi incarcerato per 7 mesi dai servizi segreti ucraini. Con quali accuse? Sulla base di accuse anonime di collaborazionismo, alla fine, pur proclamandosi innocente, ha patteggiato per poter uscire di prigione. Una volta, una storia che illustra il rischio, insomma, illustra il rischio di creare nuove vittime nel tentativo di punire i colpevoli. Mostra la tragedia delle scelte impossibili e le profonde ferite che la guerra lascia nel tessuto sociale anche dopo la liberazione. E allora, mettiamo insieme i pezzi. Se facciamo un passo indietro, il disegno che emerge dalle analisi è spaventosamente chiaro. La russificazione non è un effetto collaterale alla guerra, è una strategia deliberata e metodica. Sì. Inizia in modo quasi subdolo, con un documento, per poi intensificarsi con lo sradicamento fisico delle persone, la riprogrammazione dei bambini e infine l'eliminazione fisica degli uomini attraverso la. Ogni pezzo è connesso nell'altro, è un sistema. E se colleghiamo tutto questo al quadro più ampio, le fonti descrivono una guerra combattuta non solo con i carri armati e missili, ma nelle anagrafi, nelle aule scolastiche, negli ospedali, nelle case. Ed è una guerra totale. La rieducazione, la riedificazione di tattiche sovietiche di controllo e assimilazione, ma è aggiornata con gli strumenti del XX secolo. E l'obiettivo finale, secondo tutte le analisi che abbiamo letto, non è semplicemente occupare un territorio, è cancellare l'idea stessa di Ucraina da quelle terre. Esatto, pezzo per pezzo, persona per persona. Le fonti descrivono questa strategia come una macchina progettata per riorientare gradualmente la realtà o quantomeno per imporre un totale sottomissione. E questo lascia con una domanda se ogni aspetto della vita quotidiana, dalla scuola alla sanità, dalla proprietà alla lingua, viene trasformato in uno strumento di controllo dove risiede la vera resistenza di un'identità nazionale? La domanda è bella. Forse non solo nei grandi gesti eroici, ma in quegli innumerevoli, piccoli, silenziosi atti di conservazione culturale di cui si legge tra le righe delle testimonianze, come un insegnante che continua a insegnare la lingua ucraina di nascosto, o una nonna che racconta le vecchie storie ai nipoti. Forse è lì, in quello spazio privato e invisibile, che si gioca la partita più importante.